Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di In Dialogo con chi ha una buona novella da raccontare. Oggi siamo in dialogo con Silvano Magnelli. Grazie per aver dato la disponibilità in questo giorno così importante per la tua vita.
Grazie a voi.
Silvano Magnelli è stato già docente di diritto alle scuole superiori di Trieste, dirigente scolastico, ora felicemente in pensione, già vice sindaco della nostra città negli anni 90, sposato felicemente con Elena da 53 anni e padre di Cristiano, Miriam e Gianluca. Nonno felice di quanti nipoti?
4 nipoti.
Appartenente al Movimento dei Focolari, il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata di Valmaura.
Sì.
E un cammino che parte da lontano e che è diventato poi testimonianza, sì, impegno, passione per la cosa pubblica, che sappiamo nel tuo caso è qualcosa di coinvolgente, perché in questa passione sai coinvolgere anche altre persone. Ecco, raccontaci com'è nata questa scelta anche di impegno, di testimonianza nella nostra città, nella nostra chiesa diocesana.
Ma io ho cercato di coniugare la fede anche alla vita sociale che conducevo da professore, ma poi successivamente questo impegno si è allargato per una passione comunque che mi sono ritrovato, quella per la città, per la civis, per i cittadini, per i problemi di tutti, no? Che si chiama politica, ecco, oggi molto in difficoltà, ma che comunque è stato per me un forte richiamo. E questo allargamento dei miei interessi, delle mie passioni, è nato progressivamente, prima con un impegno, per dire, anche sociale, tra virgolette, nell'oratorio di Bontuzza, dove i frati cappuccini mi avevano coinvolto a fare il dirigente sportivo, il presidente, ecco, per cui sono entrato dentro come un ragazzo che voleva giocare semplicemente a pallone e a basket. Poi successivamente, appunto, i frati mi hanno dato questa responsabilità, ero molto giovane in realtà, però ho imparato lì ad avere a cuore le vicende di tutti quelli che erano lì. Quella è stata in fondo la mia prima comunità non familiare, che mi ha educato a stare attento, a impegnarmi di più, a fare qualcosa di più del solito e a non tirarmi indietro, cosa che è molto facile, insomma, no? Perché ci si sente inadeguati e poi perché si fa fatica a occuparsi degli impegni altrui o comunque della comunità. E da lì è partito appunto anche un'ascesi, diciamo così, di ordine così religioso nei confronti di una parola che mi interrogava, no? Ama il prossimo tuo come te stesso, amatevi a vicenda, e poi questa grande attenzione alla fragilità, alle persone che sono in grande difficoltà, a quelli che noi chiamiamo adesso gli ultimi, no? Che sono sempre molto numerosi, troppo numerosi, e in questo momento scandalosamente numerosi, mi pare, no? In tutto il mondo. Ecco, questo è passato attraverso organizzazioni importanti come l'Azione Cattolica, di cui conservo un ricordo bellissimo, e amicizie che durano da una vita con gli attuali soci e dirigenti dell'Azione Cattolica, che sono miei amici. E poi successivamente ho incontrato la spiritualità del Movimento dei Focolari, che già mia moglie aveva incontrato qualche momento prima di me, e insieme abbiamo cominciato a camminare in questo cammino di fede, quello fatto da Chiara Lubich, e che ha cercato di cambiarci la vita, e effettivamente ce l'ha cambiata, perché c'è questa propensione a volersi bene per avere la presenza di Gesù, come ci ha promesso, più che altro aveva pregato e detto una cara amica, al momento in cui ci siamo sposati ci siamo sposati e durante la funzione c'è stata questa espressione molto bella di un'amica che adesso è in paradiso, e la quale ci ha augurato di essere sempre in tre, avanti nel tempo, Elena, Silvano e Gesù in mezzo a noi. E questa è stata un'indicazione piuttosto interessante, molto luminosa, molto così anche profetica, ma che è stato un po' però il segreto anche di questa unione, che è felice, ringraziando Dio. E quindi c'è sempre una ripartenza, c'è sempre un riprendersi, c'è sempre un ricominciare, c'è sempre una nuova attenzione che ci spinge appunto non solo a guardare noi due, ma appunto ai figli, appunto ai nipoti, e perché anche più in là alla comunità parrocchiale, alla città, dove è possibile. Ecco, quindi c'è stato un cammino che ha avuto anche dei momenti particolarmente importanti. Uno fra tutti, ecco, l'incontro con Don Mario Vatta, perché un giorno con Don Mario Vatta, che non credo sia bisogno di presentarlo, assolutamente, no. Proprio no, è molto giovane lui, molto più giovane ancora che io, ecco, ci siamo trovati a parlare e incontrati per caso in Piazza della Borsa. È un episodio che cito spesso agli amici perché per me è stata una svolta dentro la mia anima. Parlavamo, come si usa parlare tra amici, con Don Mario, ancora più volentieri, perché è veramente bravo a trattenere rapporti, a intrattenere rapporti, a capire, a ascoltare, eccetera. A un certo punto venivano fuori già i grandi problemi della società, della politica, di cui io parlavo, e lui mi ha guardato a un certo punto con molta tenerezza e mi ha detto: ma guarda Silvano, nei problemi della vita e della società o ci sei dentro o ne sei fuori. E lui, senza farmi raccomandazioni, men che meno rimproverarmi, mi ha fatto capire, ho capito da solo, da questa espressione così molto affettuosa peraltro, no? Che ero fuori dai gangli dei problemi sociali e politici. Ero giovane, per cui, però in effetti mi stavo forse creando, senza accorgermene, una vita un po' per conto mio, una vita in una, diciamo così, in un recinto protetto dove mi potevo sentire una brava persona insieme a altre brave persone, ma fuori dai problemi del mondo, della vita, ai pericoli, alle situazioni difficili. Questa frase mi ha veramente cambiato. Ecco, io la racconto sempre, ma sì, anche per gratitudine a Don Mario, ma anche perché effettivamente lo Spirito Santo è in agguato, nemmeno nel momento che meno te le aspetti, cioè in un momento assolutamente feriale, in un posto assolutamente non adatto a fare grandi esercizi spirituali, Piazza della Borsa, e ci siamo incontrati con Don Mario in questa unità e fraternità che ha riempito la vita mia e sicuramente ha dato anche a lui una soddisfazione, perché da quella volta gli incontri con Don Mario Vatta non sono stati casuali, sono stati ricorrenti, numerosi, cercati, ricercati. Ecco, appena posso vado a disturbarlo, naturalmente cercando di non disturbarlo, perché ne ricavo sempre qualcosa di bello, di buono e di molto ricco per la mia vita di fede e anche per la mia vita di relazioni. Perché poi alla fine Don Mario rappresenta appunto, per me rappresenta un fratello molto avanti nella vita spirituale, grazie a una capacità relazionale straordinaria, che credo sia la cifra che oggi il mondo aspetta dai cristiani. E io penso che la Chiesa debba diventare veramente un grande serbatoio di relazioni, di amicizia sociale, come dice Papa Francesco, di fraternità universale. Certo, questo detto così può sembrare, va bene, ma lo facciamo sempre. Non credo che sia così, onestamente. Non lo facciamo sempre, non lo facciamo con autenticità. Spesso ci arreniamo, spesso ci abbandoniamo alle nostre passioni o comunque ai nostri pregiudizi o ai nostri giudizi. La relazione umana invece prevede, nella carità di Cristo, una serie di come dire, impegni, di ricariche continue, altrimenti si spegne, no? E le amicizie sociali sono molto importanti e allargate. Io non condivido quello detto popolare per cui amici sì, due, tre al massimo, per il resto non mi interessa. Ecco, no, io credo che sia possibile avere più amici, dipende da noi, dipende anche dagli altri, ovviamente dal contesto sociale dove ci troviamo, però dipende molto da noi. Don Mario in questo senso è veramente un pioniere, una guida molto illuminata di cui tanti in questa città hanno potuto usufruire, no? E speriamo veramente di poterne usufruire a lungo ancora, per quanto possibile. E quindi ecco, questa strada mi ha portato più che a diventare una persona più devota, per carità, la preghiera, la devozione, il seguire la liturgia, ascoltare la parola di Dio, le omelie per me sono sempre fondamentali, ma soprattutto una persona di relazione, una persona che apre un campo che è chiuso, che abbatte qualche barriera se ce la fa, che si procura un atteggiamento di simpatia e che cerca di ricambiarlo nei confronti delle persone che incontra, chiunque sia. Cosa che non è facile anche questa, perché alcuni rispondono bene, altri molto meno, ma anche tu non sei sempre nella stessa giornata, non è che ogni giorno sei un buon cristiano autentico ed evangelico, non è così. Quindi dobbiamo ricominciare, questa è la grande ricetta, no? Per tutti noi, ricominciare a fare strada a noi stessi e agli altri, perché attraverso la relazione incredibilmente si scopre la volontà di Dio. In fondo Dio è una relazione, Dio è relazione, da quello che si capisce, perché Dio è un mistero. Quindi attraverso Gesù capiamo che il cuore di questo mistero è la relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, trasmessa a tutti noi.
Una relazione tra persone che è un po' lo spirito con cui tu hai vissuto, interpretato anche il tuo essere nella Chiesa, nella comunità cittadina e anche costruendo comunione e unità tra le associazioni con Insieme per l'Europa. Ecco, a Trieste, nella nostra Trieste, questo essere Insieme per l'Europa è una cifra un po' profetica.
Sicuramente, ecco, diciamolo pure tranquillamente, con pause, con momenti difficili, con momenti in cui anch'io ho vissuto e vivo la confusione di tutti gli uomini e tutte le donne su questa terra, però e indubbiamente lo sprint che ci ha dato Chiara Lubich su questo aspetto qui sinodale, che adesso oggi è diventato, diciamo, più popolare, più è entrato di più nella prassi,
uno stile consapevole di chiesa.
Di chiesa, sì. Ecco, Chiara, sotto le spinte anche del Papa Giovanni Paolo II, insieme con Andrea Riccardi, aveva iniziato un progetto che non è ancora finito, continua, e che qui a Trieste abbiamo declinato noi con mia moglie Elena e con diverse persone di varie associazioni, in qualche modo anticipando un po' questo stile sinodale che oggi per Papa Francesco è l'unico modo di essere Chiesa. Ce l'ha detto mille volte: camminare insieme, stare insieme, non guardare tanto a noi stessi come persone, perché non si va molto lontano, ecco, non accontentarci di fare qualche devozione, perché non è questo il nucleo centrale del Vangelo, ma anche non accontentarsi di vivere in una bella comunità, purché sia, che sia un movimento, un'associazione, dove tutti attingiamo, e ringraziamo Dio di esserci capitati, perché ci ha aiutato a trovare amici, amiche o sacerdoti o comunque delle guide che ci hanno aiutato. Però non è possibile stare lì fermi. Ecco, e la sinodalità prevede appunto un muoversi in cammino. Del resto c'è una frase molto bella del Papa Francesco che ho scoperto in questi ultimi giorni, in cui lui dice: preferisco la stanchezza di chi cammina alla noia di chi sta fermo, che è una frase che dice un po' tutto, insomma, no? Della sua spiritualità di vita, che è una spiritualità assolutamente, se vogliamo, ignaziana, profonda, quindi mistica anche, no?
È molto dinamica, ha invitato però anche i giovani a Singapore, all'incontro interreligioso con i giovani, a mettersi in cammino verso Dio, verso la felicità, non rimanendo fermi nella noia, nelle comodità, ma una felicità che si trova,
in cammino. In cammino, stando gli uni vicino agli altri. Questo per evitare che l'individualismo, che è forse la grande bestia di questo tempo, no? Veramente credo che sia una delle patologie più gravi. Per carità, la soggettività umana è un bene prezioso. Il fatto che ci vogliamo bene, che ci teniamo alla nostra libertà, è una scoperta di questi tempi moderni ed è una scoperta positiva, per cui ciascuno di noi si sente anche, come dire, soldato di se stesso, protettore di se stesso. a cura di se stesso, ed è giusto questo, no? Ama il prossimo tuo come te stesso, no? Però l'individualismo esasperato, che oggi è diventato un egocentrismo esasperato, narcisismo, ecco, questo porta grandi guai, sta portando veramente alla dissipazione dei rapporti, allo sgretolamento della coesione sociale, alla disgregazione anche dei rapporti familiari, amicali, o a non farli nascere mai, per cui la gente si isola in case, magari senza avere né parenti né amici né fratelli né sorelle, o se ce li ha dimenticandosene. Ecco, questo individualismo, poi non parliamo dell'individualismo competitivo, quello che ti porta a pensare di più agli affari, alle robe che hai, alle cose che hai, piuttosto che alle persone che hai vicino. Ecco, tutto questo è un grande pericolo per il cristianesimo, ma direi per il mondo, proprio per i destini del mondo, perché l'individualismo esasperato porta anche al conflitto esasperato. Il conflitto esasperato è il prodromo delle guerre. Le guerre arrivano poi perché ci sono tanti conflitti esasperati e senza alcuna soluzione, senza alcuna riconciliazione, e che portano poi appunto a questi disastri a cui assistiamo anche in questi anni, in questi giorni, no? Ecco, quindi questo passaggio con Don Vatta, no? Dopo aver diciamo assaporato la bellezza della spiritualità del movimento dei focolari, mi ha portato a rispondere positivamente ad alcune richieste che mi venivano fatte, di da una parte impegnarmi a scrivere nel giornale, nel settimanale Vita Nuova, insieme al caro direttore e amico Don Silvano Latin, ecco, che saluto da qui, ecco, gli faccio i migliori auguri. Don Silvano, con cui abbiamo lavorato tanto, 7-8 anni insieme, lui direttore, io vice direttore, e questo mi ha sganciato un po' forse dalla paura di stare in pubblico, no? Mi ha aiutato, come mi hanno aiutato a volte gli inviti a fare conferenze, a fare così, a tenere riflessioni nelle comunità, nelle parrocchie o dove mi chiamavano. Questo mi ha aiutato a superare la paura, perché c'è sempre, no? Anche quando andavo in classe, anche dopo anni, c'era sempre un po' di ansia: come sarò, cosa farò, come interpreterò soprattutto il momento di questi studenti, di questi ragazzi, no? Saprò essere chiaro sia nello scrivere, sì, ma anche nel parlare, ma soprattutto nel trattare con loro, nel sapermi appunto relazionare con loro, e così avanti. E a un certo punto è arrivata anche la richiesta da alcuni amici, visto che mi ero occupato della Vita Nuova, e quindi avevo già fatto una presentazione pubblica di me stesso, di fare politica, di andare in politica. E ho detto di sì, no? Allora, quando cito questa cosa mi viene in mente la famosa risposta della monaca di Monza, che Manzoni dice: la sciagurata rispose. No, ma in questo caso non posso dire di essere stato sciagurato, anzi credo di essere stato fortunato, perché sono entrato in un mondo che non conoscevo bene, verso cui sentivo una forte attrattiva, perché ero uno che a 12-13 anni guardava i dibattiti televisivi, credo uno di pochissimi adolescenti e preadolescenti italiani che faceva questo genere di scelte televisive. Però di fatto, ecco, sono entrato in un mondo che non conoscevo e che è molto difficile, è arruffato, confusionario, ci sono moltissime pretese, ci sono molti personalismi, l'individualismo lì dentro diventa una cosa molto rovinosa, perché lì si dovrebbe essere per servire a tutti. Se tu invece entri in politica per servire a te stesso, combini solo guai. Ecco. Allora, cercando di mantenere questa idea, questa innocenza di fondo, questa libertà anche dai successi, dalle conquiste, dall'essere eletto, non essere eletto, insomma, no? Dalle cose che riescono e le cose che non riescono, ecco, e sono entrato e sono anche rimasto, tant'è che dopo qualche pausa di qua o di là ho fatto appunto un anno come assessore, vice sindaco, poi sono stato in un momento in riposo, poi mi hanno richiamato di nuovo, ho fatto 10 anni di consiglio comunale, prima in maggioranza col sindaco Illy, successivamente in minoranza col sindaco di piazza. Ecco, dopodiché sono rimasto sempre in contatto col mondo politico, mi hanno richiamato per fare il presidente di un ente che non c'è più adesso, l'ente regionale di diritto allo studio. Vabbè, ho fatto 3 anni lì, poi veramente sono rimasto via per diverso tempo, iscritto a un partito, ma comunque via dagli impegni. un paio d'anni fa mi hanno richiamato ecco, a fare il presidente di un'assemblea provinciale di questo partito, e quindi ho ripreso le vesti della politica in un momento che mi sembra particolarmente difficile e delicato. Lo è sempre stato, adesso mi pare particolarmente difficile e complicato.
E c'è bisogno che la fede cristiana diventi impegno, saper coinvolgersi sì. con la vita delle persone nella propria città. Abbiamo vissuto una settimana sociale dei cattolici in Italia proprio qui a Trieste, che aveva al centro il tema della partecipazione al cuore della democrazia. Ecco, se dovessi dare un messaggio alle giovani generazioni, anche di ragazze e ragazzi che fanno parte delle associazioni, dei cammini ecclesiali, ecco, di un'ispirazione per poter essere da credenti, da cristiani nella cosa pubblica, sul partecipare, cosa diresti?
Beh, sicuramente entrare non per far carriera, non per rilanciare se stessi. Questo modo di pensare è deleterio, e non si può entrare in politica da cristiani con un'ambiguità di intenzione. E ognuno di noi sa se entriamo in questi ambienti, ma anche in altri ambienti, che può essere, che so, gli universitari, sanitari, dove è possibile anche avere delle promozioni, comunque avere dei ruoli importanti. Ognuno di noi sa se ci sei per tutti, per servire, o se ci sei per te stesso e per sentirti felice, per conto tuo, ecco, o realizzato nella vita. Questo è il presupposto principale. Questo implica però che si arrivi all'impegno politico con una certa preparazione, e soprattutto che si studi, si legga, ci si confronti con tutti.
Sì, ce lo ricordava già Giuseppe Lazzati, sì. Una grande lezione di Lazzati.
Lazzati, La Pira, Aldo Moro, De Gasperi, ecco, no? Ecco, io sono entrato attraverso questa scuola di credenti, no? Però con quel pizzico di pepe che portava invece un personaggio come Don Mazzolari, un personaggio come Don Milani, un personaggio come Padre Turoldo, o un altro personaggio come Padre Balducci, che ci mettevano sempre un po' di pepe in più, no? Guardavano sempre un po' più avanti. Sì, va bene questo partito, un partito deve esserci, e vi dico subito, non esiste al mondo un partito che sia confacente alle nostre ispirazioni cristiane, non c'è, non esiste. È inutile pensare di andare in un partito dove c'è ordine assoluto, dove c'è perfezione, non è vero. Anzi, più c'è apparenza, più bisogna stare attenti, perché ci sono dei retrobottega pericolosi. Per cui entrare in politica vuol dire anche saper distinguere quelle che sono le nostre aspirazioni somme, meravigliose e giuste, dalla possibilità di realizzarle. Si possono realizzare alcune cose, si possono far fiorire dei fiori, ma ci vuole pazienza, sofferenza, attesa. Qualche volta anche le cose non riescono bene, eccoci, dobbiamo sperimentare un fallimento, ma questa è anche un'altra cosa che dobbiamo riconquistare, cioè il senso del nostro limite, della sconfitta, delle cose che non ci vanno bene o che stiamo sbagliando completamente proprio, no? Però se c'è questa buona intenzione iniziale di servire nel nome di Dio e di Gesù, di servire fraternamente la comunità, le idee vengono e si creano anche dei rapporti, dei raccordi tra forze politiche anche diverse. Questo a me è capitato, l'ho voluto fortemente, e ripeto, non è facile, però abbiamo realizzato insieme, ecco la grande parola magica di oggi, di sempre forse, ma oggi più che mai, insieme, abbiamo realizzato alcune cose, per esempio il progetto di aggregazione giovanile, che ancora oggi per fortuna resiste dopo tanti anni, al Ricreatorio Totti, uno spazio per i giovani, no? Tutto loro, dove possono fare teatro, possono fare musica, conferenze, possono fare anche giochi. E poi la consulta dei migranti, che è stato forse il risultato più interessante della mia esperienza, perché ci sono voluti 8 anni, questo per dire la pazienza che ci vuole, la capacità di resistere anche, no? Ma se si va per Dio, Dio non ci abbandona mica, cioè tu senti che veramente c'è un perenne venticello che porta avanti queste cose. Dopo 8 anni di storie, questioni, ecco, dibattiti con forze politiche che non volevano questa consulta dei migranti, ormai residenti fra l'altro qua nella nostra città, e questa cosa è stata possibile. Ecco, è nata la consulta di me, che c'è ancora, e l'hanno votata tutti, anche quelli che inizialmente erano contrari. Quindi sono questo nuovo modo anche di far politica, cercando di coinvolgere le forze politiche in qualcosa di comune, di concorde, no? Sulle scuole.
Con quella amicizia sociale, amicizia politica di cui parla anche sì, Papa Francesco nei Fratelli Tutti, che è un po' una chiave, perché bisogna lavorare insieme.
Bisogna lavorare insieme, questa amicizia sociale può fruttare veramente, ma ripeto, bisogna essere pronti a soffrire, ecco, non lasciarsi prendere, perché se si entra o per inseguire le proprie ambizioni o magari per stare in una lobby politica, no? Dove si fanno mille calcoli, ma meno che quelli che riguardano tutta la comunità, ecco, è un fallimento in partenza, un grande fallimento in partenza. Io penso che veramente i giovani possano in questo senso ritrovare molto entusiasmo.
Grazie Silvano Magnelli.
Grazie a voi di questa occasione. Grazie Don Sergio.
Arrivederci a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di In Dialogo. Grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon fine settimana.
In Dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.